nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. La pietra che i muratori hanno scartato si è mutata in testata d'angolo. Il Vangelo di oggi, come sempre le Sacre Scritture, si può leggere su diversi livelli. Il primo è quello che forse ci interessa di meno, come succede spesso con il senso letterale. Il Signore si riferisce qui al popolo di Israele, l'antico Israele che tante volte si era allontanato da Dio nella sua storia. Per questo Dio aveva mandato i giusti, i giudici, i profeti, e molto spesso questi erano stati trattati male dal popolo. Tanti profeti erano stati uccisi e il popolo si era rivolto agli dèi dei popoli vicini, e così venivano fatti anche in terra di Israele atti di idolatria verso divinità straniere. E a questo popolo Dio manda il suo figlio, e questo popolo, almeno nella sua maggioranza, non accetta il figlio. Quindi ecco, questo è il primo senso, quello che riguarda il popolo di Israele, e a noi ci riguarda fino a un certo punto, perché noi non siamo ebrei, nessuno di noi, quindi non ha direttamente a che fare con noi, però ha a che fare con noi, perché anche la Chiesa, il nuovo Israele, nel corso della sua storia si è comportata più volte come si era comportato l'antico Israele, e anche a noi Dio ha mandato i santi per parlare, e noi spesso i santi li abbiamo anche perseguitati. Abbiamo San Nettario ha dovuto morire in una situazione canonica irregolare, perché era stato cacciato dalla sua chiesa senza motivo e non era stato mai accolto pienamente nella chiesa greca quando si trasferì in Grecia. E quindi lui era vescovo, ma era vescovo di niente, perché non poteva esercitare il suo titolo nella chiesa che aveva fatto vescovo, e nemmeno nella chiesa che, almeno così materialmente, lo aveva accolto. E questo è successo a lui, ma è accaduto anche ad altri. Ci sono tanti santi che nel corso della loro vita sono stati perseguitati. O, per esempio, San Giovanni il Crisostomo fu costretto anche ad andare in esilio. E questo vale per molti. Quindi quello che aveva fatto l'antico Israele lo ha fatto anche il nuovo Israele da questo punto di vista. Certo, il Signore non si incarna una seconda volta, e quindi noi non ci possiamo prendere questa colpa, però noi siamo sicuri che se si incarnasse di nuovo il Signore e venisse di nuovo, molto probabilmente nella Chiesa verrebbe fuori qualcuno a dire che va processato come eretico, e gli farebbe fare la stessa fine. Quindi, come spesso succede, noi cristiani siamo in una situazione migliore, non per qualche merito, ma più che altro per fortuna, perché Dio ci ha voluto bene. Diciamola in questo modo. E quindi questo è il secondo significato che riguarda appunto la Chiesa. E noi lo vediamo all'opera, questo anche ora, perché vediamo che nella Chiesa ci sono divisioni e che la Chiesa pensa di più al potere del mondo piuttosto che a Dio. E noi questo lo vediamo da tante parti. C'è un terzo significato che invece ci viene a interessare in un modo diretto, perché la vigna, sì, è l'antico Israele, sì, è anche il nuovo Israele, ma la vigna siamo noi, prima di tutto perché noi siamo parte della Chiesa, ma anche ognuno per i fatti suoi, perché ognuno di noi vive la sua vita ed è continuamente chiamato da Dio alla conversione. E Dio continuamente ci richiama attraverso le Sacre Scritture, ci richiama attraverso la tradizione della Chiesa, le scritte dei padri, i canoni, ci richiama attraverso le vite dei santi, quelli che noi incontriamo soltanto perché magari abbiamo letto la loro vita, ma anche quelli che ci è potuto capitare di incontrare magari di persona, perché ci sono tanti santi, diceva San Nicolae di Mirovic, ci sono innumerevoli santi e noi non li possiamo conoscere tutti, soltanto alcuni sono rivelati al mondo, perché questi che sono rivelati al mondo servono in qualche modo nel progetto di Dio. Quindi anche noi, ognuno per i fatti propri, è questa vigna che Dio ha piantato, e anche noi continuamente rispondiamo, o dovremmo rispondere, a questa chiamata di Dio, e molto spesso anche noi ci comportiamo come si è comportato Israele e come si è comportata spesso la Chiesa, e rifiutiamo quello che è il richiamo che Dio ci fa, e rifiutiamo di convertirci a Lui, e rifiutiamo di seguire la sua via, perché preferiamo la via del mondo, che è più grande, più comoda, e quindi ci permette molte più soddisfazioni di quelle che ci permette la via del Vangelo. E allora il rischio è che anche noi facciamo la fine di quei vignaioli, perché Dio, quando vuole punire, può anche succedere che faccia semplicemente capitare qualcosa. Dio permette che ci succeda del male, Dio permette che ci venga fatto del male, perché in questo modo trae dal male che noi subiamo, trae un bene. Quando noi subiamo qualche male, molto spesso ci avviciniamo di più a Dio. Quando lo subiamo dal prossimo, o quando semplicemente lo subiamo per le vicissitudini della vita. Pensate a quante volte ci si trova davanti a una malattia, a una morte improvvisa di una persona cara, in tutte queste volte, e certo non è male causato da Dio, ma è un male che Dio permette perché noi ne possiamo trarre un bene grande. Ecco, quindi succede che Dio punisca così, perché Dio non punisce mai solo per punire, punisce per recuperare, punisce per riportare noi verso di Lui. Quando però una persona tante volte ha detto di no, e ha detto di no alla parola della Scrittura, e ha detto di no alle parole della tradizione della Chiesa, e ha detto di no ai santi quando gli è capitato magari di incontrarli, Dio può decidere di punirci in un modo diverso e molto più radicale, che è quello di lasciarci fare quello che vogliamo. Dio a un certo punto smette di chiamarci, smette di parlare a noi attraverso tutte queste cose con cui di solito ci parla, e ci lascia andare per la nostra strada, perché alla fine la punizione più grande che Dio ci può dare è quello di abbandonarci alla nostra libertà. Perché quando la nostra libertà non è illuminata dalla fede, di solito non ci porta da nessuna parte. Quando l'uomo viene abbandonato dalla sua libertà, fa le cose peggiori, perché non ha più la coscienza che lo richiama, non ha più la Chiesa e Dio che lo richiama. Quindi ecco che quando noi tante volte rifiutiamo di sentire quello che Dio ci dice, noi corriamo il rischio appunto di essere abbandonati in questo senso da Dio, non nel senso che Dio ci punisce facendoci capitare qualcosa di brutto. Quello paradossalmente è la cosa migliore, perché se Dio permette che ci capiti qualcosa di brutto, vuol dire che ci pensa che noi possiamo ancora essere recuperati. Ma se voi vi leggete per esempio l'inizio della lettera ai Romani, del Santo Apostolo Paolo, lui dice questo, dice quando una persona, quando delle persone agiscono con egoismo e soprattutto con vanagloria contro Dio, rifiutando la parola di Dio, Dio le abbandona. E quando Dio ci abbandona, noi non possiamo fare altro che allontanarci da Lui, andare sempre più lontani. Pensate, qualche settimana fa c'è stato, abbiamo letto il Vangelo del Signore che camminava sulle acque, e San Pietro a un certo punto comincia ad affondare e dice: Signore, salvami. E il Signore lo prende per una mano, e sì, lo rimprovera perché non ha avuto fede, ma intanto lo prende per una mano perché San Pietro ha detto: Signore, salvami. Quando invece Dio ci abbandona del tutto, noi non siamo nemmeno più in grado di dire: Signore, salvami. Non siamo più in grado di vedere che abbiamo bisogno di essere salvati. Perché quando noi non pensiamo più di avere bisogno di essere salvati, allora quello è il momento in cui Dio ci ha lasciato andare, ci ha chiamato tante volte, e a un certo punto ha deciso che dovevamo, che eravamo abbastanza grandi da fare come dei figli adulti, e visto che non vogliamo stare con Lui, Dio ci lascia andare, perché Dio non ci può obbligare ad amare. Dio non ha voluto obbligare il popolo ebraico e non obbliga la Chiesa. Infatti vedete che la Chiesa viene funestata da scismi, da eresie, diventa sempre più piccola, perché nel mondo in cui viviamo la voce della Chiesa conta sempre di meno. E questo perché molte persone preferiscono non ascoltare la voce della Chiesa e preferiscono non ascoltare la voce di Dio. E questo vale, come vale per la Chiesa, come vale per il mondo, così vale anche per noi. Ecco, noi allora in quel momento ci dobbiamo ricordare quelle parole con cui finisce il Vangelo di oggi. La pietra che i muratori hanno scartato, quella si è tramutata in testata d'angolo. Poi i muratori di cui parla Gesù sono, e poi in realtà è una citazione quella che lui fa, sono parole dell'Antico Testamento. E chi sono? Sono quelli che costruiscono secondo le regole del mondo e si trovano a decidere che secondo le regole del mondo certe cose non servono. Quella pietra non serviva per costruirci qualcosa. Ecco, quella pietra che secondo le regole del mondo non serviva a nulla, secondo invece Dio diventa il centro di tutta la nostra fede. La pietra che era stata scartata è Cristo, che è stato scartato dal popolo di Israele quando si è incarnato, che viene scartato dalla Chiesa, perché tante volte gli uomini della Chiesa hanno messo il mondo davanti a Cristo e non hanno predicato Cristo, ma hanno predicato qualcos'altro. Quindi è una pietra che continuamente viene scartata. È stata scartata anche una volta, 2000 anni fa, viene scartata in continuazione nella storia della Chiesa e molto spesso viene scartata da noi, perché ogni volta che noi anteponiamo la mentalità di questo mondo alla volontà di Dio. E allora noi ci dobbiamo ricordare che questa pietra invece deve essere il centro della nostra fede. E intorno a questa pietra, che secondo il mondo non vale niente, noi ci dobbiamo costruire la nostra, tutta la nostra vita spirituale, per fare sì non solo di non essere abbandonati anche noi, ma anche di non trovarci nell'eventualità di essere giudicati come quei vignaioli di cui si parla nella parabola di oggi. Queste, tra l'altro, la parabola di oggi è tratta, il Signore la prende pari pari, dalle parole del profeta Isaia. Quindi lui parla, sì, di Israele che non lo stava riconoscendo, ma usando esattamente le parole del profeta Isaia, che invece ha vissuto molti secoli prima di lui, e che si era ritrovato nello stesso modo, lui predicava a un popolo che non voleva ascoltare. E il re di Israele, piuttosto che ascoltare le parole del profeta Isaia, preferiva ascoltare tutt'altro e muoversi sempre in un modo che era diverso, sempre secondo la sua mentalità, sempre secondo la sua volontà e non secondo la volontà di Dio. Quindi ecco, noi ricordiamoci che questa pietra che è stata scartata deve essere il centro della nostra vita, perché se noi non mettiamo al centro della nostra vita il Cristo e ci mettiamo qualcos'altro, allora non ha nemmeno tanto senso dire che siamo cristiani. Una piccola considerazione su questo. Noi vediamo che nella Chiesa oggi si sono diffuse delle eresie, una per esempio l'ecumenismo, ma non è l'unica, ce ne sono tante altre. E ci sono tante divisioni all'interno, non solo purtroppo anche delle nostre chiese, ma anche nell'ortodossia ufficiale, nelle chiese ortodosse ufficiali. Tutto questo ci deve fare pensare. Ci deve fare pensare a quante volte noi appunto ci dimentichiamo qual è la cosa importante. E noi costruiamo, anziché costruire appunto sulla volontà di Dio, costruiamo su qualcos'altro. Molti anni fa accadde questa cosa. C'era una signora russa che viveva in America e si ritrovava a parlare con un gruppo di persone dentro una chiesa. Questa cosa viene raccontata da qualche parte in un libro dal padre Seraphim Rose, che tra l'altro ieri era l'anniversario della morte. E c'era un giovane ortodosso tradizionalista che di questi che avevano delle visioni molto estreme, per cui praticamente era ortodosso soltanto lui e tutto il resto del mondo era caduto in eresia. E questa signora, a un certo punto, commentando questo ragazzo, dice: beh sì, ortodosso è sicuro, ma siamo sicuri che sia anche cristiano? Ecco, a volte i cristiani ortodossi hanno questa tentazione di mettere le proprie idee personali al di sopra del Vangelo. E questo può portare sia errori di questo tipo, di questo ragazzo che era diventato appunto un po' un estremista anche nella sua vita religiosa, sia all'eccesso opposto di chi si allontana dalla vita religiosa. E tutto questo viene sempre dal fatto di mettere un fondamento che non è Dio, ma è appunto io, quello che io penso. Buffo che in italiano credo sia l'unica lingua dove l'unica parola che fa rima con Dio è io. E noi facciamo questo molto spesso. Ecco, allora noi ci dobbiamo ricordare, come diceva San Paolo, non nella lettura di oggi, ma nella sua lettera comunque lo dice, non può essere posto nessun altro fondamento se non quello che è stato posto. Non può essere posto nessun fondamento diverso da Cristo, perché se noi poniamo qualche altro fondamento, non stiamo predicando su Cristo, non stiamo predicando su Dio, stiamo predicando su noi stessi. Quindi, se noi vogliamo essere veramente cristiani fino in fondo, non dobbiamo neanche mettere le nostre idee personali al di sopra del Cristo. Al di sopra del Cristo non c'è niente, perché Lui è l'unico fondamento su cui è costruita la nostra fede. Tutti lo hanno scartato, questo fondamento, il costruttori hanno scartato questa pietra, ma su questa pietra si poggia la chiesa, non su altre cose. E a noi può sembrare una cosa paradossale, può sembrarci che la chiesa non possa andare avanti se è fondata su questo, su una persona vissuta 2000 anni fa e non invece su idee più moderne, più funzionali, come le vogliamo chiamare. In realtà la Chiesa andrà avanti soltanto finché si ricorderà di essere fondata su Cristo, perché quando si sarà dimenticata del tutto di essere fondata su Cristo, la Chiesa andrà alla deriva e allora davvero sarà ridotta la vera Chiesa a essere soltanto un piccolo resto di pochissimi che, come diceva il profeta, non hanno piegato le loro ginocchia a Baal. Ecco, questa, molti ortodossi hanno il vizio di essere un po' troppo apocalittici. Noi dobbiamo essere apocalittici nella nostra vita, non pensare tanto alla fine del mondo, che tanto arriverà quando Dio vuole e non quando vediamo noi, ma pensare alla fine del nostro mondo, prima di tutto, che è il momento in cui noi muoviamo, perché tanto la fine di tutto arriva per ognuno di noi, arriva nel momento della morte, e nel momento della morte noi vivremo tutte quelle cose che, per esempio, che sono descritte nel libro dell'Apocalisse sulla fine del mondo, noi le vivremo ognuno per i fatti propri, e quelle le vivremo di sicuro anche prima che ci sia la fine effettiva di tutto. La nostra piccola apocalisse noi la vivremo per forza nel momento della nostra morte, e quindi quello è il punto a cui noi ci dobbiamo preparare, e per quello noi non dobbiamo porre nessun fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè da Cristo Gesù. A Lui onore e gloria ora e sempre, nei secoli dei secoli.